E così, carissimi amici e ascoltatori, innanzitutto un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi. Siamo arrivati a questo primo appuntamento della settimana. Mi auguro di passarla insieme attraverso le pagine della Bibbia, della parola di Dio. Oggi continuiamo la nostra panoramica appunto sulla Bibbia. Vi ricordate che la Bibbia è formata da 66 libri scritti da almeno 20 autori. Alcuni invece pensano a una quarantina di autori diversi. È divisa in due parti. Vecchio Testamento e Nuovo Testamento. Il Vecchio Testamento tratta argomenti, fatti riferiti al popolo di Israele dalle origini fino al ritorno dalla deportazione di Babilonia. Poi ci sono 400 anni di silenzio, dopodiché prosegue la storia di Israele e della Chiesa, partendo dalla nascita di Gesù per arrivare alla rivelazione dell'Apocalisse scritta dall'Apostolo Giovanni. Il Nuovo Testamento comprende i quattro Vangeli, il libro degli Atti degli Apostoli, che parla della nascita delle varie chiese, poi ci sono le lettere scritte a queste chiese o a singole persone da parte degli Apostoli, e infine l'Apocalisse, che ci parla di profezie e eventi futuri. Il Vecchio Testamento è suddiviso in quattro parti, il Pentateuco, i libri storici, poetici e profetici. Il Vecchio Testamento introduce il Nuovo, e buona parte del Nuovo Testamento non potrebbe essere compreso se non si conoscesse il Vecchio. La conoscenza di Dio, i suoi attributi di potenza, sapienza, bontà, santità, li troviamo tutti nei primi capitoli della Genesi, e a questi si fa riferimento in tutta la Scrittura. Anche la natura dell'uomo, la sua caduta, che troviamo sempre in Genesi, sono indispensabili per capire la lettera che Paolo scrisse ai Romani. Non potremmo nemmeno capire la missione del Figlio di Dio, la storia della redenzione. La promessa della venuta di Gesù la troviamo, pensate, a partire dalla Genesi. Anche sull'argomento della fede c'è da dire che non potremmo comprendere le verità espresse nelle lettere ai Romani e ai Galati se non avessimo gli esempi di Abramo e dei patriarchi. Questo fatto ci fa vedere come, ad esempio, il Pentateuco sia una introduzione essenziale per tutta la parola di Dio, perché ci dà una rivelazione progressiva di Dio in relazione al suo popolo. In Genesi scopriamo la sovranità di Dio sul creato, sulla scelta di un popolo attraverso Abramo, i suoi discendenti, promettendo anche Canaan come un'eredità predestinata. In Esodo vediamo come Dio è potente nel liberare il popolo. In Levitico possiamo percepire la sua santità, mentre in Numeri viene rivelato la severità verso gli increduli, ma anche la bontà verso i figli del popolo, proteggendoli fino all'ingresso della terra promessa. E infine, nel Deuteronomio, emerge la fedeltà di Dio nel condurre il popolo. Sovranità, potenza, santità, severità, bontà, fedeltà sono tutti attributi di Dio sempre presenti nelle relazioni che Dio intrattiene con la sua creatura, con il suo popolo in particolare. La storia dell'Antico Testamento non assomiglia a quella che troviamo scritta nei normali testi che studiamo a scuola o che leggiamo per interesse specifico. Non è stata scritta per soddisfare la nostra curiosità su quanto è avvenuto in passato a persone vissute in tempi tanto diversi dai nostri. È stata scritta come rivelazione di Dio per farci sapere i fatti che Dio considera importanti per fortificarci nella fede. Lo scopo più importante è quello di mettere in risalto l'opera di redenzione preparata da Dio attraverso il suo Figlio Gesù Cristo per dare gloria a Lui. Scoprirete, se ancora non l'avete fatto, il piano della redenzione che verrà descritto attraverso la vita delle persone vissute in luoghi lontani, per mezzo della conoscenza di leggi e precetti di un'altra epoca. Sembrerà di rivivere eventi che riguardano grandi imperi antichi. Conoscerete moltissimi personaggi e attraverso questo vedremo come Dio tiene le redini della storia umana. Forse l'Antico Testamento potrebbe essere chiamato raccolta di antichi scritti ebraici, in quanto comprende la storia e la letteratura di un'intera nazione. Come abbiamo già detto, la cosa straordinaria di questi scritti non è tanto la narrazione della storia o le opere di poesia che vi troviamo, ma il fatto che tanti autori abbiano collaborato affermando di essere ispirati direttamente da Dio. Questa loro affermazione toglie ogni valore esclusivamente nazionale e circoscritto per ampliarlo e dargli un valore assolutamente universale. Secondo l'affermazione degli autori, è la rivelazione che Dio ha voluto dare di sé, del suo amore, dei suoi piani, attraverso il popolo di Israele, ma a tutta l'umanità. «Il mio popolo, dice il Signore, l'ho dato come testimone agli altri popoli, come principe e governatore». Abbiamo già detto che il Vecchio Testamento è comunemente diviso in quattro parti: Pentateuco, o i cinque libri di Mosè, i libri storici, le opere di poesia e i libri profetici. Vediamoli a grandi linee. Il Pentateuco narra degli inizi del mondo, vi introduce la storia di Israele. I libri storici sono 12 e descrivono le vicende del popolo. il suo ingresso nella Palestina, guidati da Giosuè, la conquista del paese, le loro infedeltà, i ritorni al Signore, l'introduzione della monarchia, le invasioni da parte di assiri e babilonesi fino alle deportazioni. Poi, dopo 70 anni di esilio, il ritorno in patria. Con Esdra e Neemia vengono ricostruite le mura e il Tempio in Gerusalemme, poi la narrazione si interrompe. Per sapere cosa avviene nei 400 anni che sono di collegamento con il Nuovo Testamento, bisogna ricorrere ad alcuni libri apocrifi che non sono riconosciuti come ispirati e non sono inseriti nemmeno nel canone ebraico, oltre che naturalmente ai comuni libri di storia. Di seguito troviamo i poeti e i profeti di Israele. I libri di poesia sono 5, sono dei veri capolavori di letteratura, ma soprattutto dei tesori spirituali. Si parla di Giobbe, l'uomo fedele a Dio, colpito da mali infiniti, che si risponde alla filosofia, alla sapienza umana con interrogativi angosciosi. È un libro che apre uno spiraglio sul problema del male. I salmi poi sono preghiere scritte da uomini di Dio che sono ancora una fonte inesauribile di conforto, di consolazione. Gli altri rimanenti 3 libri sono Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici. Sono attribuiti, anche se non unanimamente, al re Salomone. Giungiamo così ai libri profetici, che vengono divisi in maggiori e minori. Questo non per l'importanza del profeta, ma per la lunghezza dei loro scritti. Il popolo aveva il compito di essere il portavoce di Dio fra gli uomini pagani, ma a causa delle continue infedeltà veniva meno al suo compito, ma per riportarlo alla ubbidienza a Dio suscitava del continuo dei profeti, il cui messaggio vivo, potente, aveva non solo lo scopo di rimproverarli, ma anche di annunciare la venuta, la gloria del Messia che li avrebbe liberati. Ognuno di loro aveva caratteristiche particolari. Non si può dimenticare certamente la dolcezza di Isaia, considerato l'evangelista del Vecchio Testamento. Non si può dimenticare la severità di Geremia, la solennità di Amos, la fantasia, l'immaginazione di Zaccaria e di Ezechiele, noti per le loro visioni. Tutti parlarono di ciò che ancora non si vedeva e generalmente morirono prima che le loro predizioni si avverassero. Ma quello che Dio aveva ispirato loro si adempì, pensate, alla lettera. Non possiamo certo avere dubbi sul fatto che abbia un messaggio anche per noi oggi, in quanto, anche se non ci sono dubbi sul valore storico nell'Antico Testamento, ciò che suscita davvero interesse è la rivelazione di Dio che contiene. Secondo alcuni studiosi, nei popoli primitivi l'idea di Dio si sviluppò per gradi. Prima avrebbero identificato Dio con le forze della natura, poi lo avrebbero immaginato in varie forme e vari attributi, dando vita al politeismo per poi arrivare all'adorazione di un solo Dio. Nella Bibbia non esiste l'idea di vari dei. Io sono il Signore Dio tuo, tu non avrai altri dii nel mio cospetto. Questa è la solenne affermazione che sempre troviamo. Che differenza con le religioni pagane. Altre persone vollero vedere nel Dio dell'Antico Testamento le caratteristiche di un Dio crudele, capriccioso, sanguinario, vendicativo. Leggendo l'Antico Testamento potremmo constatare che ciò non è vero. Senz'altro ci viene mostrato un quadro vivo della giustizia e della santità di Dio, elemento fondamentale dei libri storici, ma è anche vero che non viene trascurato l'altro elemento del suo carattere. Se troviamo «siate santi come io sono santo», è anche vero che per bocca di Isaia Dio dice di sé «quando anche i monti vacillassero, il mio amore non si allontanerà da te». E poi Cristo Gesù, incarnazione, dimostrazione dell'amore di Dio, parlò moltissimo di giudizio, condanna, inferno, forse più che di amore e perdono. Un ultimo pensiero. Abbiamo già detto che il Vecchio Testamento è essenziale per la comprensione del Nuovo, ma è anche vero che ha un valore attuale, vitale, grazie al Nuovo. Il Messia annunziato è venuto. La redenzione sperata è una realtà provata. Molte promesse sono già adempiute. Il Vecchio Testamento ha perciò un messaggio attuale anche per noi, uomini del XXI secolo. È un libro vivo, sempre pronto a comunicare i pensieri di Dio a chi li vuole conoscere. A partire da Isaia e proseguendo attraverso l'Antico Testamento c'è una sezione della scrittura che è definita la parte profetica della Bibbia. Questo non significa che la profezia inizi con Isaia, perché ci sono profezie anche nel Pentateuco, che è stato scritto da Mosè. Anche se l'elemento profetico si accumula largamente in questa sezione, i profeti erano più che pronosticatori. Erano uomini suscitati da Dio in giorni di decadenza, nei quali né sacerdoti né re si dimostravano strumenti degni di trasmettere le parole di Dio. Questi libri di profezia contengono anche storia, poesia, legge, ma il loro messaggio principale è la profezia. Ogni scrittore, da Isaia a Malachia, è un profeta di Dio. Oggi facciamo una divisione artificiale dei profeti, designandoli profeti maggiori e profeti minori. Semplicemente questa distinzione è determinata dalla lunghezza del libro, non dal suo contenuto. Dobbiamo altresì ricordare che i profeti minori dicevano con estrema chiarezza che il popolo di Dio aveva trasgredito la sua legge, cioè i 10 comandamenti, e che quindi meritava il giudizio. Può sembrare che venga posta l'enfasi sul fatto che bisogna fare buone azioni per essere approvati da Dio. In realtà non è questo il messaggio principale di questi profeti, che considereremo più ampiamente addentrandoci nella profezia di Osea. Questi profeti minori mettevano costantemente in guardia Israele contro le alleanze ingiuste con le nazioni circonvicine, anche perché essi erano estremamente patriottici e denunciavano la corruzione politica, morale, che li allontanava da Dio. Consideriamo ora il libro del profeta Osea, seguendo questo schema. Nei capitoli dall'1 al 3 vedremo qualcosa di personale riguardante il profeta e la sua sposa infedele di nome Gomer. Questa infedeltà è paragonata a quella di Israele in contrapposizione a Dio che si dimostra fedele. Osea si riprenderà la moglie e Dio rinnoverà il proprio amore per il suo popolo, nonostante i molteplici peccati. Nei capitoli che vanno dal 4 al 14 vediamo invece la parte profetica, l'annuncio delle predizioni del Signore verso Israele, la nazione infedele. Israele si comporta da prostituta nei riguardi di Dio ed è inoltre colpevole di anarchia, immoralità, ignoranza della parola di Dio, idolatria. Nel capitolo 5 Israele volta le spalle a Dio e di conseguenza Dio volta le spalle a Israele. Tutto ciò ha come effetto un deterioramento interiore. Israele negli ultimi giorni ritornerà a Dio, mentre attualmente deve essere giudicata per i suoi peccati. Nei capitoli dal 7 al 12 si parla di come Israele potrebbe sfuggire al giudizio ritornando a Dio, che lo ama, e lo ama di un amore eterno. Ma Israele si rivolge all'Egitto, alla Siria, a idoli d'oro, guarda la produttività del paese, ma sarà allontanato dalla sua terra. Israele si è allontanato da Dio, sarà giudicato, però negli ultimi giorni si pentirà e lascerà gli idoli per tornare a Dio. Osea visse nel tempo in cui il regno era diviso. Egli era profeta per il regno del nord, che viene chiamato regno di Israele, ed è distinto dal regno del sud, noto come il regno di Giuda. Lo possiamo dedurre leggendo il primo versetto del suo libro, dove è scritto: «Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di Uzia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele». Osea in questo passo menziona 4 re di Giuda per primi, e successivamente menziona il re di Israele, cioè del regno del nord. Dato che questi erano contemporanei di Osea, li nominano tutti, ma egli fu il profeta del regno del nord, di Israele, come ci è rivelato dal contenuto del suo libro. Osea era anche contemporaneo del profeta Amos, di Michea, di Isaia, di cui Dio si servì ampiamente per rivolgere i suoi richiami a Israele. Il suo ministero si estese per oltre mezzo secolo, ed egli visse fino a vedere l'adempimento della sua profezia circa la cattività di Israele. Osea può essere paragonato al profeta Geremia, il quale, profetizzando al regno del sud, disse che sarebbero andati in cattività, e visse fino a vedere ciò. Allo stesso modo Osea avvertì il regno del nord che sarebbe stato deportato in Assiria, e visse fino a vedere la cattività di Israele. Geremia e Osea avevano molto in comune, e il tema di questo libro è una costante supplica di tornare al Signore. Ravvediti, cioè cambia modo di pensare, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. La storia che fa da sfondo alla profezia di Osea è la tragedia di una famiglia spezzata. L'esperienza personale di Osea fa da sfondo al suo messaggio. Egli esce da una famiglia spezzata per parlare con il cuore infranto alla nazione. Egli sa esattamente cosa prova Dio perché si sente nello stesso modo. Il retroscena della profezia di Osea, secondo alcuni commentatori, è la storia di una donna perduta, di una famiglia spezzata. Questa storia è contrapposta all'ideale di Dio riguardo al matrimonio e alla femminilità. Dio la usa per raccontare la sua storia. Vediamo Osea uscire da una famiglia sfregiata dalla vergogna e presentarsi col cuore spezzato davanti alla nazione. Il suo dolore è intollerabile. Le lacrime gli scorrono sul volto mentre denuncia la nazione di Israele, dicendo: «Voi siete stati infedeli al Signore. So quello che prova Dio, perché mi sento nello stesso modo. Voi avete spezzato il cuore di Dio». Che illustrazione, amici. Osea denuncia la nazione. Emette un verdetto di colpevolezza per il crimine dei crimini. Egli dice semplicemente, ma chiaramente, che il loro peccato è nero più che mai e che devono aspettarsi il castigo di Dio. Questo popolo aveva conosciuto Dio mediante la liberazione dall'Egitto e a loro Dio stesso aveva detto: «Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me», come è scritto in Esodo 19, versetto 4. Questo stesso popolo, bene, aveva voltato le spalle a Dio, si era fatto un vitello d'oro. E così anche ai tempi di Osea non avevano imparato la lezione, perché anche in quel momento nel regno del nord c'erano due vitelli d'oro. Il popolo aveva abbandonato il Dio vivente e vero ed era tornato purtroppo all'adorazione del vitello. Israele si stava comportando come una prostituta e il suo peccato era grande. Lo scopo della profezia di Osea era quello di chiamare Israele al pentimento, profetizzare sulla causa della deportazione babilonese dovuta alla infedeltà di Israele, predire la restaurazione che sarebbe venuta solamente attraverso il Messia. Dio ama e desidera ristorare, guarire gli sviati e attraverso la punizione e il castigo della legge li costringe a ritornare a Lui. Abbiamo visto come il contenuto di questo libro è una similitudine tra la vita di Osea e il modo in cui Dio tratta Israele. Rivela l'unione che c'è tra Dio e la nazione, paragonandola al matrimonio. Infatti, l'infedeltà della nazione di Israele al patto e il castigo verso la nazione, l'amore, la misericordia di Dio, servono soltanto a redimerla, a ricondurla a Lui. Sembra impossibile, ma in mezzo alla tragedia del peccato, a questo dramma della vita umana che si svolge oggi nel mondo, Dio ne uscirà vincitore. Ma tu ed io abbiamo spesso il naso schiacciato sull'ora presente. Guardiamo intorno a noi, al mondo di oggi, e tutto quello che vediamo cos'è? È il piccolo gregge di cui ha parlato il Signore Gesù, cioè la Chiesa, il popolo che sta chiamando fuori da questo mondo. Ma ci sono tanti che Dio ha salvato in passato. In passato ci sono stati altri grandi movimenti di risveglio spirituale, ma il più grande avrà luogo in futuro. Succederà proprio durante il periodo della grande tribolazione. Dio vincerà, amica, amico. L'amore trionferà. Il nostro Dio oggi cavalca vittorioso sul suo carro. Egli è il Dio sovrano. Meglio essere certi di non trovarsi sotto le ruote di quel carro. Non so tu, ma io voglio andare con Lui. Chiedigli un passaggio anche tu, oggi. Per questo è così urgente conoscere la Sua parola, per conoscere la Sua volontà, nei giorni difficili nei quali stiamo vivendo. Mi fermo qua con queste note di riflessione, con questo invito a riflettere, ad andare a Lui. Bene, io ti ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ti invito a risentirci domani alla stessa ora. Ciao.